Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Salve a tutti, benvenuti a Reading Wildlife. Questo è il secondo episodio del podcast di Ste Nerd dedicato ai libri. Io sono Andrea, io leggo libri, scrivo libri e lavoro sui libri.
Io sono Angela, leggo libri, scrivo di libri e parlo di libri.
Nell'episodio di oggi parleremo libri in cui si trovano mondi senza adulti e poi spiegheremo meglio dopo di che cosa si tratta, nello specifico ce lo spiegherà Angela. Però prima di addentrarci nell'argomento di questa puntata voglio fare una rettifica rispetto a quello che abbiamo detto nel primo episodio, quindi proprio la prima puntata del podcast, in cui abbiamo parlato di libri che non sono stati adattati a film, e il primo titolo che io ho citato della nostra lista si è scoperto essere un libro che effettivamente aveva un adattamento cinematografico, ovvero Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. In effetti ha avuto un film del 1972, proiettato anche a Cannes, che però non ha avuto un grandissimo seguito. Infatti, insomma, diciamo, non è entrato nell'immaginario popolare. È come se uno dicesse: ma hanno fatto un film da, non lo so, la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo, per rimanere nella fantascienza che è il nostro argomento. Uno dice: no, non esiste un film di questa cosa, invece c'è, però nessuno l'ha preso in considerazione. Quindi la dinamica è un po' la stessa, e poi comunque il suggerimento di quell'episodio era di dare appunto qualche spunto per cercare dei libri che magari avrebbero un buon appeal cinematografico, ma insomma non sono così forse conosciuti da tutti, e quindi lo riteniamo comunque valido per la puntata in cui abbiamo parlato. Mi scuso per la svista, per l'errore che è totalmente unicamente mia, l'avevo scelto io, Angela non c'entra niente, e quindi adesso Angela farà bella figura parlandoci invece dell'argomento della puntata di oggi.
Possiamo comunque dire che l'abbiamo fatto per vedere se chi ci ascolta è attento e ferrato sull'argomento, e a quanto pare sì, sono ferrati. Allora, oggi parliamo invece appunto di romanzi, di storie in cui non compaiono adulti, o perlomeno se compaiono non fanno una bella fine né una bella figura. Ovviamente per parlare di questo filone che si muove tra la distopia e l'ucronia, come poi vedremo, partiamo dalle basi, e quindi partiamo dal Signore delle Mosche di William Golding, 1954. Un gruppo di ragazzi preadolescenti, bambini e preadolescenti, che fa naufragio su un'isola deserta e si ritrova ad avere a che fare non tanto con una natura che li ostacola, tant'è vero che comunque Golding scrive questo romanzo come parodia di un romanzo per ragazzi del 1850-57 che si chiama The Coral Island. Mentre in The Coral Island il nemico viene da fuori, cioè ci sono i classici pirati cattivi, Golding espone questa teoria per cui i ragazzi producono il male come le mosche producono, come le api, scusate, producono il miele, per cui ci troviamo in un paradiso terrestre in cui non manca l'acqua potabile, non manca il cibo, ma nonostante questo i ragazzi si trovano senza l'autorità degli adulti, e diciamo che c'è una rapida escalation di violenza. Adesso faccio la parentesi autobiografica. Quando ho letto questo romanzo per la prima volta, io che ho sempre portato gli occhiali, sono rimasta terrorizzata dal personaggio a cui si rompono gli occhiali su un'isola deserta e smette di vedere.
Sì, in effetti magari ci siamo abbastanza abituati, no, ai nostri artifici per muoverci nel mondo, però trovandoci in una situazione del genere, poi insomma sappiamo bene a quell'età gli occhiali sono anche un po' uno status symbol in negativo, no? Quindi già il fatto di avere gli occhiali in una società signore delle mosche probabilmente ti rende già la vittima principale, e in effetti è così anche proprio nel libro. Una cosa interessante che c'è nel Signore delle Mosche, siccome noi abbiamo detto parliamo di mondi senza adulti, però in questo caso si parla di un mondo in cui gli adulti non sono scomparsi, morti, sterminati da un meteorite. In realtà gli adulti esistono, e anzi c'è praticamente c'è una guerra nucleare in corso a cui viene fatto qualche accenno molto vago, perché poi la storia si concentra in realtà su quello che succede sull'isola con i ragazzi, però ecco, gli adulti sono completamente irraggiungibili, quindi di fatto questa società in miniatura rimane isolata, che è su un'isola, e quindi ecco, non è la possibilità di comunicare, soltanto la possibilità di non comunicare con la civiltà, con il mondo degli adulti, è sufficiente a far sì che si crei questa, si instaurino tutte queste dinamiche tra i ragazzi, i protagonisti di questa storia.
Sì, e infatti due dei romanzi che vengono in mente immediatamente come...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Emuli del Signore delle Mosche, o che comunque ne riprendono un po' le dinamiche, sono Battle Royale di Kushun Takami e Hunger Games di Susan Collins, che peraltro molto spesso viene tacciato di appunto plagio nei confronti di Takami, cosa di cui non sono pienamente convinta, però vabbè, io sono una strenua difensora di Hunger Games. In entrambe queste storie gli adulti ci sono, e sono quelli che costringono i ragazzini a combattere. Battle Royale in particolare, così come Il Signore delle Mosche, dove comunque si parla di una guerra nucleare che non ha mai avuto luogo, è un'ucronia. L'ucronia parte dalla vittoria del Giappone, il Giappone vince la Seconda Guerra Mondiale, si crea una dittatura nazionalsocialista, e al grido di divide et impera, uno degli strumenti che ha questa dittatura per mantenere lo status quo è ogni anno selezionare una classe di ragazzini, metterla su un'isola, appunto perché il concetto dell'isola come separazione anche fisica dal resto della società è molto importante, mette questi ragazzini su un'isola, li costringe a combattere finché non ne vincerà uno soltanto, che è poi lo stesso concetto di Hunger Games, lo so.
Esatto, infatti insomma anche guardando i film, visto che insomma era l'argomento anche della puntata scorsa di Battle Royale e Hunger Games, nonostante magari gli stili un po' diversi che ci sono magari tra il cinema occidentale e quello orientale, però alcuni passaggi anche proprio fotografici sono quasi identici proprio. Però insomma, anch'io non credo che si possa dire che Hunger Games è semplicemente un plagio, certamente prende lo stesso spunto, ma d'altra parte, come succede spesso nella narrativa, un concept di base si può sviluppare in modo diverso, e anche il fatto stesso di svilupparlo in una cultura diversa comunque porta delle differenze. D'altra parte anche l'idea dei diciamo dei bambini o dei ragazzi isolati su un'isola al di fuori del mondo degli adulti ci fa venire in mente già anche Peter Pan, per esempio. Quindi ecco, se bisogna stare a fare il discorso di chi ha plagiato chi, ovviamente si sale la catena, si arriva fino a Omero e insomma, e nessuno scrive più niente, quindi quello lo sappiamo. Poi ovviamente il caso di Battle Royale Hunger Games è molto contemporaneo, però insomma credo che entrambi possano avere una loro dignità per quello che sono anche dei temi di fondo, dei termini di fondo che poi non sono esattamente poi corrispondenti.
Sì, per dire per esempio che comunque se rimaniamo nella letteratura italiana, per esempio nel 2015 nelle librerie italiane è uscito sia Anna di Niccolò Magniti, che riprende proprio il concetto dell'isola, in questo caso la Sicilia, e della in quel caso è un'epidemia chiamata la rossa che colpisce chiunque abbia passato la pubertà, tutti gli adulti in poco tempo spariscono e restano solo i ragazzini, ma sempre nel 2015 in Italia esce il primo dei 6 volumi di Berlin di Fabio Geda e Marco Magnone, che ha tutto un altro target perché è uno young adult, ha tutto un altro setting perché è ambientato a Berlino, anche qua siamo in un mondo ucronico, per cui siamo sempre durante la guerra fredda, ma a Berlino spariscono sempre a causa di una malattia tutti gli adulti. E si creano varie fazioni nelle varie zone di Berlino, per cui c'è per esempio il gruppo di Tegel che sta all'aeroporto, c'è il gruppo di Alexanderplatz, però a volte le idee diciamo che fermentano in un particolare momento e ci ritroviamo con più storie collegate che escono su e giù contemporaneamente.
Sì, probabilmente che in realtà poi questo tipo di idea iniziale, insomma appunto quello dei bambini separati o dei ragazzi separati dalla civiltà degli adulti o appunto completamente senza adulti perché ci sono state epidemie o catastrofi di vario genere, effettivamente negli anni recenti sta avendo anche una certa crescita e può darsi che insomma ovviamente quando ci sono delle tendenze anche nella narrativa, nella letteratura, comunque nella cultura in generale, si può sempre pensare che ci sia anche una ragione. Certo, ci sono i fenomeni di mercato per cui quando una cosa tira poi gli si va dietro, e Hunger Games in questo senso ovviamente è stato uno di questi esempi, perché al seguito di Hunger Games abbiamo avuto l'esplosione, la bolla dei distopici young adult, che insomma che non è durata neanche tanto perché alcuni non hanno nemmeno terminato la loro serie. In questo caso però magari la tematica dei ragazzi isolati rispetto al mondo adulto forse si può un po' ricollegare anche a quello che si sente, no, ultimamente questo livello di scontro generazionale, no, di questa generazione perduta la generazione Z, no, quindi quella ancora dopo i millennial quali siamo noi, che si trova magari in un mondo che sembra che non gli possa più offrire niente, che quindi devono cercare di costruirsi da soli, quindi insomma penso ovviamente a Greta Thunberg, tutto il movimento dei Fridays for Future, quindi questo tipo di anche impegno che sembra emergere da parte dei ragazzi e che magari appunto può sublimare anche in una sorta di corrente, oramai è presto per parlare proprio di corrente, però sicuramente in delle tematiche che poi vengono percepite e riprese anche dagli scrittori.
Ecco, questa è una teoria che io ho diciamo vagamente formulato nel momento in cui ho riletto la trilogia di Hunger Games poco tempo fa, o comunque 10 anni dopo che era uscita, e c'è molto questo senso dell'aver paura del futuro perché il futuro ti è stato rubato, l'aver paura di fare dei figli perché non sai cosa succederà ai tuoi figli, che mondo gli lascerai. E secondo me questo poi innesca una rabbia che per esempio ho ritrovato in un libro che ho letto recentemente che si intitola Nati Nuovi di Domitilla Pirro, pubblicato da FQ. E il setting è questo qua, quindi noi seguiamo 6 ragazzini che sono rimasti orfani, gli adulti non ci sono, o perlomeno vengono fatti fuori dai ragazzini, dai bambini, nel momento in cui questi vengono innescati. Quindi non si tratta di una malattia propriamente detta, o perlomeno è una malattia dei nati nuovi, di questa nuova generazione, che però non ha ripercussioni fisiche sugli adulti. La ripercussione è che l'innesco del ragazzino provoca una rabbia, una violenza e una forza fisica in grado di fargli eliminare quelli che vengono chiamati i grandi. E a questo proposito vi leggo proprio la prima pagina, l'incipit, dove si dice: per colpa dei grossi, i grossi, non i grandi, per colpa dei grossi, il pianeta ha esaurito le sue risorse. Per colpa dei grossi, la peggiore previsione avanzata.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Gli scienziati hanno vertiginosamente portato a uno shift nel sistema. Questo è un atto di accusa nei confronti dei, chiamiamoli boomer, i baby boomer.
I grossi. I grossi.
Esatto. E in questo romanzo c'è una rabbia, che poi non è la rabbia dell'autrice, perché l'autrice è comunque una grossa, ma è la rabbia della nuova generazione, che molto spesso non ha gli strumenti per esprimerla, e in questo mondo, nel mondo dei nati nuovi, la esprime con estrema violenza. Ci sono dei passaggi che sembrano quelli di uno zombie movie, senza gli zombie, ma con orde di ragazzini, che vengono chiamati dai protagonisti loro, perché inizialmente loro sentono una certa distanza dagli altri ragazzini. I protagonisti, Jack, Ari, Vera, sono bambini più sperduti degli altri, tornando appunto al concetto di bambini sperduti
di
Peter Pan, esatto, perché sono fuori dalla tribalità e dalla ritualità del gruppo che si è generato. Loro si ritrovano in un ospedale pediatrico e, andando in esplorazione, si rendono conto che gli altri, loro, hanno una serie di festività, perché ne trovano i segni, di cui loro però non sanno niente, perché sono al di fuori della tribù che nel frattempo si è creata. L'ho trovato un concetto molto, molto forte, perché poi in realtà in tutte queste storie, anche in Anna per esempio, in Berlin soprattutto, che ha molte tribù che si scontrano, nella Caduta del Sole di Ferro di Michel Bussi, che anche quello è uscito l'anno scorso, questo è un periodo molto fertile per questo tipo di narrazioni, ci sono sempre dei gruppi che si scontrano più o meno alla pari. Nel romanzo di Bussi è ambientato a Parigi, e c'è il gruppo del TP, che vive nella Tour Eiffel, che vive in maniera abbastanza ferale, è vicino alla natura, caccia, raccoglie, e il gruppo del castello, che vive all'interno del Louvre, e a cui gli adulti, prima di sparire, prima di morire tutti, hanno lasciato la tecnologia e le conoscenze per andare avanti, per cercare di portare avanti il mondo com'era. Quindi c'è uno scontro natura-cultura.
E tornando in questo caso anche agli esempi che facevamo prima, anche di Hunger Games e Battle Royale, in cui in quel caso non ci sono, cioè gli adulti ci sono ancora, e anzi sono loro che mettono in atto il sistema di isolare i ragazzi e metterli l'uno contro l'altro. E questo appunto può essere un po' quello che è il passo precedente rispetto a quello che vediamo adesso, magari nelle storie di cui parlavamo ora, in cui vediamo che si cerca appunto quella che è la generazione precedente, quindi chi detiene il potere cerca in qualche modo anche di contenere, cioè di mettere gli uno contro gli altri i membri appunto delle generazioni successive, di farli vivere in questo clima di violenza, di sopraffazione, e comunque di controllo, perché loro comunque sono presi e obbligati a fare questa cosa, e obbligati a fare cose terribili, quasi come se questo fosse appunto un'affermazione proprio di potere nei loro confronti, del tipo: io adesso posso decidere che tu stai qua e ammazzi i tuoi compagni di classe. Quindi questa è appunto un aspetto alternativo di questa stessa dinamica di potere, che poi ad esempio in Nati Nuovi invece sfocia in questa rabbia che esplode e che si scontra e va contro appunto chi aveva cercato di imporre questo sistema di potere. E tra l'altro anche qui, se volendo fare un discorso sempre alle fonti delle fonti, anche se uno va a pensare tipo al mito del Minotauro con i ragazzi e le vergini selezionate per essere uccise dal Minotauro, dal re, perché così si placa, insomma, anche lì evidentemente c'è questa specie di appunto di mitologia condivisa proprio a, alle basi della, comunque della nostra civiltà, in cui si sente questa, questa contrapposizione tra le generazioni e le generazioni, diciamo, adulte che possono disporre della vita di quelle più giovani. Quindi questa è una dinamica sicuramente, appunto, che non esce ora, non è una cosa inventata ora, ma forse ora si sente di più che in altri periodi storici.
Sì, diciamo che sia in Hunger Games che in Battle Royale poi la soluzione, o comunque la risoluzione, è data dall'unione. L'unione fa la forza e nel finale di Battle Royale comunque ne escono vivi in tre, se non mi sbaglio, proprio perché si uniscono e vanno contro quelli che sono gli adulti, contro questo potere imposto. In Hunger Games uguale, addirittura Katniss alla fine si ribellerà anche a colei che sembrava essere una soluzione, esatto, ma che poi in realtà non fa altro che imporre lo stesso modello. E secondo me questa cosa del modello è molto importante, cioè si possono trovare delle soluzioni nel momento in cui cambi il modello, non se passi da un... se cambia la persona, ma il modello resta lo stesso, ecco, diciamo.
Sì, perché poi... se il discorso è quello che se partecipi al gioco ma il gioco è truccato, comunque anche se vinci stai perdendo. Quindi l'unico modo per vincere, l'unico modo per sbancare il casinò è non giocare al casinò. E quindi appunto il principio è un po' lo stesso, che per scardinare il sistema non devi partecipare al sistema. Questa è una cosa che ritorna un po' in tutti questi tipi di storie.
Sì, c'è poi la concezione kantiana per cui il male è radicale ma la bontà è originaria, per cui alla fine il bene vince sempre sul male, perlomeno nei romanzi, chissà come andrà nella vita reale.
Beh, forse nel Signore delle Mosche questo invece non c'è.
Ma perché Golding era proprio convinto del fatto che i ragazzini generassero il male come le api generano il miele, quindi che gli vogliamo dire? Ok, boomer? Posso dire ok, boomer a Golding?
Pre-boomer, ora. Non so bene a che generazione era, se era un... Non si nominavano le generazioni ancora all'epoca, si è iniziato di recente in effetti, quindi non si può fare per l'epoca.
Comunque sì, quello che mi piace di queste narrazioni, e lo dico ormai da fuori, dai giochi, nel senso, cioè io ormai ho 30 anni, non sono più la generazione più giovane, sento che la mia generazione ha in qualche modo fallito nel portare avanti determinate battaglie, però c'è questo desiderio di rivalsa, anche con la violenza, che non è mai auspicabile, ma che a volte è necessaria, non ai livelli di Nati Nuovi, mi auguro, cioè non vi sto dicendo... non so, prendete una pala e datela in testa a vostro padre, però è comunque una storia molto cruda, molto, molto gore, che però dà delle speranze, cioè riesce a farti vedere un punto di vista, quello dei ragazzini, quello dei giovani di oggi, che comunque stanno crescendo in un mondo in cui sta andando tutto un po' a rotoli.
E forse un'altra cosa interessante o comunque importante da notare in questo ambito qui è che queste storie sono storie dove sono protagonisti ragazzi, ma non sono necessariamente storie per ragazzi. Non stiamo parlando per forza di young adult o addirittura di storie middle grade. Poi certo, Hunger Games ha un po' quel target lì, Berlin ha quel target lì, è anche molto più pulp, insomma, in un certo senso. Quindi si arriva anche a quello, però un Signore delle Mosche ovviamente non è un libro per ragazzi, anche se a scuola io mi ricordo che te lo fanno leggere, però forse...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void or
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. E io ci ripenserei un po' ai programmi di quelle classi. Nati Nuovi sicuramente non è per quel tipo di utenza. Neo non credo.
Guarda, invece su Neo, allora, secondo me è un libro che è passato molto in sordina e non se lo meritava. perché a me è piaciuto molto. Certo, è il primo di una duologia o trilogia, ancora non si sa, sicuramente uscirà il secondo volume, però secondo me è godibile anche da, diciamo, la stessa fascia di età di Hunger Games, ma ha dei concetti molto più profondi forse di Hunger Games, e lo dico da assoluta fan di Hunger Games, ci tengo a sottolinearlo. Però ecco, quello invece è un libro che io farei leggere nelle scuole. Cita anche Montaigne, quindi...
Sì, questa cosa dei libri da far leggere nelle scuole è sempre molto controversa, in effetti, perché appunto, ora dicevo Il Signore delle Mosche, io non sono sicuro di averlo letto, cioè che me l'abbiano fatto leggere a scuola, però mi sembra che sia un libro che ritorna spesso nelle letture per ragazzi, e forse in questo caso è un po' un fraintendimento, perché appunto si rifà, come dicevi, a quei tipi di storie in cui ci sono i ragazzi eroi sull'isola che trovano il modo di sopravvivere, però ovviamente porta un messaggio un po' diverso, e forse non è un messaggio che a 12 anni, 13 anni siamo, cioè, ovviamente tutti sono diversi, ok, però insomma, diciamo, il ragazzino medio di dai 10 ai 12 anni forse non è così capace di cogliere il messaggio, c'è il rischio quasi che faccia il tifo per la testa di maiale impalata sulla spiaggia, quindi ecco, forse in questo senso a volte sarebbero un po' da riconsiderare, però insomma certamente è una lettura d'impatto, e se uno se la legge a 12 anni e gli rimane qualcosa, forse qualche pensiero su questi tipi di argomenti lo può fare, magari con calma arriverà anche a riflessioni un po' più importanti poi in seguito.
Diciamo che questa secondo me è la tendenza a considerare per ragazzi qualsiasi testo abbia come protagonista un ragazzo.
Sì, che è un po' un fraintendimento generale della letteratura, come il fatto che i cartoni siano per bambini, insomma, siamo un po' allo stesso livello di pregiudizio.
E non dimentichiamoci che i romanzi che hanno come protagonista una donna, soprattutto se sono scritti da una donna, li possono leggere solo le donne.
Esatto,
se
esatto.
Se sei un uomo non riesci ad aprirlo, se sei un uomo non riesci ad aprire sì. I libri scritti dalle donne. Vabbè, piccolo momento di critica. Direi che abbiamo sviscerato l'argomento. Mi resta solo un titolo, sempre perché parlavamo del fatto che comunque tra 2020 e 2021 questo trend sembra tornato in auge, e quest'anno, oltre a Nati Nuovi di Domitilla Pirro, è uscito anche Apriti Mare di Laura Pariani per La Nave di Teseo, che è un esperimento, devo ammettere, un po' strano, nel senso che non ti racconta il momento dell'incidente, così viene chiamato, che anche qua viene spiegato come epidemia che ha seguito una guerra nucleare e che ha ucciso tutte le persone con un'età maggiore di 15 anni, ma va a riprendere quei richiami religiosi cristiani che c'erano inizialmente anche nel Signore delle Mosche, che sono stati tolti su richiesta dell'editore. È rimasto comunque il titolo, perché il Signore delle Mosche è il nome di Belzebù. E quindi in Apriti Mare c'è questo nuovo medioevo che ha seguito il momento in cui appunto i ragazzini sono rimasti soli nel mondo e hanno fatto, cioè, non avevano più le competenze, le capacità per portare avanti la tecnologia, per portare avanti le infrastrutture. E quindi si trova una nuova caccia alle streghe, si trovano delle sette religiose, passami il termine, diciamo. E quindi è un escamotage, secondo me, per spiegare come rinasce il mondo dopo che è quasi morto, o comunque dopo che si deve ricostruire dalle basi. Ha un linguaggio molto, molto strano, un linguaggio del nord-centro Italia, per cui è molto dialettale in alcune parti, però questo aiuta un po' anche a richiamare quel medioevo, quella sorta di piccolo mondo che poi era. È un altro esempio di come si può declinare il mondo senza adulti, senza però andare nella lotta, nel Battle Royale o nell'Hunger Games. Okay. E questo è assolutamente da adulti.
Mi ricollego allora a quello che parli te e vado nel segmento finale della puntata, che sarebbe quello di che cosa stiamo leggendo adesso, perché io sto leggendo un libro che ha delle affinità con questo tema, appunto dei mondi senza adulti, però insomma fino a un certo punto, e è Urla sempre primavera di Michele Vaccari. Questo è un libro abbastanza a cavallo tra i generi, sicuramente lo si può considerare per certi versi una distopia, perché comunque parla di un'ucronia. In realtà ci sono elementi di storia alternativa che portano poi a una sorta di regime, appunto verrebbe da dire regime autoritario, ma in realtà è un regime perfettamente democratico, perché è il governo eletto in carica, il governo italiano, che però ha preso sede a Genova, tutta la storia è ambientata a Genova e colline dei dintorni, e quindi il governo è il governo, insomma, che è stato eletto dal popolo, ma che da un certo punto attua una decisa politica di praticamente di non pensare più al futuro, nel senso non si decide, intanto il primo provvedimento è quello di impedire la nascita di nuovi bambini, quindi le donne incinte sono praticamente cacciate, i bambini vengono sterminati e i pochi bambini sopravvissuti diventano praticamente bambini selvaggi cresciuti nel bosco, e per questo appunto c'è un collegamento con questo aspetto qua, quello che dicevamo adesso, perché c'è una comunità di bambini all'inizio della storia, ma poi la storia procede fino a 20 anni dopo l'inizio degli eventi, quindi poi diventeranno anche ragazzi adulti, che sono quindi cresciuti in una società isolata dal resto. E parallelamente invece qui il governo, questo governo, possiamo dirlo, di boomer, cioè nel senso effettivamente vengono proprio disegnati in quel modo, e tra l'altro io sono stato a una presentazione dell'autore e ha usato proprio questo termine, proprio per intendere magari non tanto un dato anagrafico, ma un tipo di mindset, no? Quello del la situazione è questa, io penso al benessere mio, non mi interessa più di quello che ci sarà dopo, infatti vengono dismesse le scuole, perché non ci saranno più ragazzi che devono andare a scuola, tutti gli investimenti vengono fatti per, diciamo, a livello proprio di nazione, per sostenere la terza età praticamente, cioè tutti vanno in pensione, tutti vivono soltanto di bocciofile e di cantieri, no, vabbè, questo lo aggiungo io, ma insomma il pensiero un po' è quello, e addirittura a un certo punto viene deciso con un referendum che si andrà serenamente all'estinzione, ovvero vengono castrati, ma questo appunto non è un'imposizione del regime, è un referendum che viene fatto, la gente vota e sono a favore di questo, quindi viene sterilizzata l'intera popolazione e si decide appunto che nello spazio di un paio di generazioni, il tempo appunto che la gente invecchi e muoia, semplicemente smetteremo di esistere, che tra l'altro è anche una teoria, cioè appunto un movimento, il VEMT, Voluntary Human Extinction Movement, che propone proprio questa cosa, però in modo pacifico, non con la castrazione o con la caccia delle donne gravide, ma semplicemente con non riprodursi, perché in modo da alleggerire il peso, cioè da alleggerire la terra dal peso dell'umanità. Quindi ci sono degli elementi molto dissonanti in questa cosa, perché appunto uno si immagina il regime dittatoriale, invece è qua.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Qualcosa di perfettamente democratico, che tutti hanno votato, con cui tutti sono d'accordo. Questo movimento libera tutti gli animali, vengono liberati tutti gli animali degli allevamenti, anche gli animali di affezione, quindi uno dice sì, sono i cattivi, però fanno anche cose buone, quindi ecco, è molto ambigua la cosa, e poi comunque il romanzo ha tutta una un'impostazione, un registro molto politico, questo è evidente sia nei temi sia nel modo in cui vengono sviluppati, ci sono tanti riferimenti ad esempio al G8 di Genova, alla resistenza che ha avuto a Genova una delle sue più grosse, diciamo dei suoi nuclei più forti, e non è un caso che una parte principale della storia avvenga nell'8 settembre del 43, ma del 2043, quindi insomma è un romanzo sicuramente molto interessante e impegnativo anche per la scrittura, che non è proprio, non mette proprio a suo agio il lettore, però è molto denso e si sente che c'è molta passione, molta rabbia anche dell'autore.
Insomma, abbiamo capito che il tuo concetto di lettura estiva è molto...
Vabbè, è ambientato a Genova, come Luca, no? Il film dell'estate, io ho letto il libro dell'estate,
giusto.
Siamo lì.
Giusto, allora sei perfettamente in trend. Io invece sto leggendo cose molto più leggere in questo momento, sto leggendo il nuovo romanzo di Andy Weir, quello di The Martian, si intitola Project Hail Mary, non è ancora uscito in Italia, e beh... Cioè, Andy Weir è lettura da ombrellone, secondo me è l'unico modo per leggere, cioè non puoi leggere seriamente Andy Weir,
sì,
so
sì,
che
no,
mi fanno
certo.
Un sacco di nemici, però...
No, va preso alla leggera, nel senso, lui lo scrive, cioè quando scrive si sente che scrive in modo, perché tutti lo segua con leggerezza, nel senso, non si prende troppo sul serio.
Allora, io l'ho detto nella diretta di Instagram... A me piace Andy Weir perché si vede che proprio si diverte quando scrive,
sì,
quando ti racconta una storia, lui è contentissimo di fare quel lavoro, quindi io sono contentissima di leggerlo, semplicemente. E poi sto leggendo Chokila Kingdom, che in Italia è stato tradotto da Fanucci come La regina delle sirene, di Alexandre Christou, che parla di sirene, quindi anch'io sono perfettamente in trend, giusto? Cioè, ci sta. I mostri marini, che non so, viene spacciato come il libro perfetto per i fan di Shadow and Bone, che a me personalmente non è piaciuto, però magari questo mi piace un po' di più, prende la lore delle sirene, che qua sono divise in Sirens e Mermaids, quindi c'è una divisione tra le due specie. Le sirene rubano i cuori degli esseri umani per contare gli anni che passano, e ovviamente c'è un principe marinaio cacciatore di sirene, c'è una sirena che vuole il cuore del principe, temo che finirà con un metaforico cuore del principe che viene donato alla sirena, ma sono speranzosa che non sarà così, vi farò sapere, ma sono, insomma, secondo me finirà così.
Anche se probabilmente sarà il primo di una serie infinita, poi di altri...
No, dovrebbe essere uno stand-alone.
Ah, ok, strano, perché è quel tipo di titolo che si presta molto a diventare appunto una serie a tempo indefinito, poi
Chokila
magari...
Esatto,
poi insomma, dalle sirene poi il passo è breve, arrivi ai tritoni, dai tritoni arrivi agli unicorni, dagli unicorni, insomma, sappiamo come si evolvono queste cose, no? Quindi in genere
credo che la mia pazienza si esaurirà comunque con la lettura del primo, in ogni caso.
Ok, quando arrivi ai ciclopi, a quel punto basta.
Va bene, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche stasera, nonostante i soliti problemi tecnici che voi non sapete che esistono, ma che esistono sempre. Speriamo stavolta di non aver detto cavolate, ma siamo sicuri che ce lo farete sapere. Nel caso, noi siamo felicissimi di sapere.
Non sono errori, sono easter egg che vi invitiamo a scoprire.
Esatto, come i libri dietro Andrea, di cui vogliamo sapere tutti i titoli, cioè voi adesso vi mettete lì, ingrandite l'immagine e scoprite cosa c'è nella libreria di Andrea. Così.
E anche, e non solo i titoli, ma anche le varie action figure, dinosauri, mostri di vario genere, anche quello potrebbe essere un giochino interessante, visto che poi cambiano anche da una settimana all'altra in genere.
Andrea, stavolta riusciamo a dire il tema del prossimo episodio?
Sì, esatto, stavolta sappiamo anche cosa faremo. Nella prossima puntata parleremo di Solar Punk, che vabbè, ovviamente non stiamo a spiegarlo ora, perché sennò che cosa diciamo la prossima volta, però stiamo anche coinvolgendo qualche ospite per venirci a dare una mano e anche per evitare le castronerie che di solito invece ci vengono fuori a noi. Quindi al prossimo episodio, se volete scoprire che cos'è e che cosa significa e cosa rappresenta il Solar Punk.
Intanto vi salutiamo, ciao!
Ciao a tutti, grazie!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.